Folky Music.
Il quintetto opera 57 di Dmitri Shostakovich, raccontato da Giacomo Fronzi.
Marzo 1940, Conservatorio di Mosca. Dmitri Shostakovich, su invito di Boleslav Yavorsky, è lì a tenere un seminario e in quell'occasione esegue al pianoforte i suoi 24 preludi, ma anche il quartetto numero 1 e la sinfonia numero 6. Non solo, si intrattiene anche con gli studenti e si intrattiene per discutere di questioni e problemi musicali, tra i quali anche il tema della coscienza del processo creativo. Tutto apparentemente sembra filare liscio, anzi tutto fila liscio, ma Shostakovich non è sereno, c'è un pensiero che lo ossessiona ed è quella ossessione tipica di chi è alle prese con la costruzione, con la scrittura di qualcosa. Questo qualcosa è il quintetto opera 57, scritto per il celebre quartetto Beethoven e completato il 14 settembre del 1940. Il quintetto in sol minore per pianoforte e archi opera 57, per come ci racconta Dmitri Tsiganov, che era il primo violino e frontman in qualche modo del quartetto Beethoven, nasce a partire proprio da un suggerimento di questo quartetto, da una loro richiesta. Il compositore Shostakovich accetta, però tarda a mettersi al lavoro su questo quintetto, lo farà soltanto 2 anni dopo. E in una lettera del 16 luglio del 1940, indirizzata al secondo violino del quartetto, che era Vasily Shirinsky, Shostakovich scrive: «Tre giorni fa ho iniziato a comporre un quintetto per pianoforte». Il quintetto opera 57 viene eseguito per la prima volta a Leningrado in forma privata, con Shostakovich al pianoforte e il quartetto Glazunov. Il pubblico presente è talmente colpito da questa musica che ai 5 interpreti viene chiesto di fare il bis, di replicarla, di rieseguirlo immediatamente. È il chiaro segno che questo lavoro avrebbe sicuramente riscosso un grande successo. E in effetti questo accade non solo in questa prima performance privata, ma anche in occasione della prima esecuzione pubblica al Conservatorio di Mosca il 23 novembre del 1940. I giornali ne parlano come un ritratto della nostra epoca, come la voce limpida, perfetta e ricca di toni del tempo presente. E di questo favore ne è consapevole lo stesso Shostakovich fin da quella prima performance pubblica, tant'è che dopo il concerto Shostakovich non riesce a rientrare a casa, ha bisogno di rilassarsi e di scaricare la tensione aggirandosi senza meta per le strade di Mosca. Il quintetto opera 57, che subito è apparso come un'opera dotata di una particolare efficacia comunicativa, è articolato in 5 movimenti. Il primo è un preludio, che si apre con una breve introduzione del pianoforte solo ed è scritto in forma ternaria, quindi articolato in 3 sezioni, in 3 momenti, lento, poco più mosso e lento. E il carattere di questo movimento ha un qualcosa di ambiguo nel suo oscillare tra un gusto che potremmo dire quasi neobarocco, che emerge anche nel dialogo tra gli strumenti, e un pathos che talvolta ricorda quello romantico, adattando modelli armonici moderni a una scrittura chiaramente contrappuntistica. Il secondo movimento è invece un adagio, scritto in forma di fuga, costruito su un'idea motivica contenuta ed esposta nel preludio e che conferma il tendenziale debito che quest'opera nel suo complesso sembra avere nei confronti della tradizione barocca, delle forme classiche. A questo, tuttavia, nell'adagio si aggiunge l'effetto provocato dall'utilizzo di scale modali che assegnano al movimento, al secondo movimento, un carattere misterioso, un carattere severo. L'adagio è poi seguito da un allegretto in forma di scherzo che alcuni hanno descritto come una parentesi bucolica. Sono pagine effettivamente apparentemente ingenue, leggere, che richiamano un'atmosfera folcloristica. In questo movimento dal carattere giocoso, quasi infantile, Shostakovich dissemina qua e là note che sembrano sbagliate. Ed è questo il modo con cui il compositore irride musicalmente Stalin e i suoi uomini. Questo allegretto, il terzo movimento del quintetto, è uno dei più interessanti esempi di come Shostakovich, nonostante l'estrema cautela, riuscisse attraverso appunto il gioco, lo scherzo, la satira nascosta, occulta, riuscisse a dare sfogo alla sua necessità irrefrenabile di esprimere un malessere profondo legato a una stagione storica e politica dalle tinte fosche, dalle tinte oscurantiste. Movimento del quintetto è un intermezzo lento, nel quale il lirismo e l'alta espressività riprendono la scena. Il movimento si apre con un assolo del violino, la cui voce pensosa, intima, dà l'idea di un ripiegamento interiore, reso più misterioso dal pizzicato del violoncello, che poi passerà al pianoforte. È la voce di Shostakovich, probabilmente, la voce di un uomo, di un artista che vive la propria solitudine con inquietudine e gravità. Giungiamo alla fine del quintetto, che si chiude con un allegretto finale che, dopo la parentesi dell'intermezzo lento particolarmente intensa, riporta la musica all'interno di quell'atmosfera iniziale dal gusto antico. L'allegretto si sviluppa tra momenti dal carattere pastorale e trame contrappuntistiche imitative molto efficaci, conducendo verso la conclusione di un percorso costruito attraverso una scrittura elegante, chiara, raffinata. Come ebbe a dire Maximilian Steinberg, che era stato maestro di composizione di Shostakovich, in questo quintetto tutto è fatto con una meravigliosa maestria e a volte la sonorità è davvero stupefacente. Tanto è chiara, elegante e raffinata questa scrittura da essere stata considerata da qualcuno troppo semplice, quasi come fosse un'altra risposta dopo la Quinta Sinfonia alle giuste critiche, ma di questo diremo dopo, sollevate dalla Pravda dopo la messa in scena di Lady Macbeth. Questa annotazione allora ci riporta al quadro complessivo nel quale si colloca il quintetto Opera 57, quadro del quale è necessario dire qualcosa a partire dall'anno di nascita di Shostakovich, il 1906. È il 1906 e a Pietroburgo nasce Dmitri Shostakovich. Siamo nella Russia di inizio Novecento, che è attraversata da profondi sconvolgimenti sia storico-politici che artistico-culturali. Sono gli anni delle due rivoluzioni, quella del 1905 e del 17, della presa del potere da parte di Lenin, dell'ingresso in guerra, dell'affermazione di Stalin, ma è anche l'epoca delle avanguardie, del futurismo di Larionov e Gonciarova, ma poi anche di Chagall, Malevich, Rodchenko, Majakovsky. Come ha scritto Solomon Volkon, è un'epoca gravida di contraddizioni, in particolare proprio nella città natale di Shostakovich, Pietroburgo, capitale dell'impero russo, città nella quale ancora si avvertivano i segni del terremoto rivoluzionario del 1905. Poeti e scrittori russi da un pezzo avevano elaborato un'immagine negativa di Pietroburgo, luogo di vite doppie e perdute. Dostoevskij riteneva che quella città marcia, melmosa, si sarebbe un giorno dissolta nella nebbia. All'età di 9 anni, Dmitri inizia a prendere lezioni di pianoforte dalla madre. i suoi progressi sono così sorprendenti da indurre la mamma di Dmitri ad affidarlo a un altro maestro. Già a 11 anni Shostakovich esegue tutti i preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Bach e, oltre a essere un alunno modello a scuola, si dedica alla scrittura della musica e lo fa con dedizione e serietà. E così è in questo momento che nasce uno dei suoi primi lavori, la Marcia funebre in memoria delle vittime della rivoluzione. Shostakovich ha appena 11 anni. Nel 1919 Dmitri si iscrive al conservatorio di Pietrogrado, che era considerata la migliore scuola di musica del paese. All'inizio degli anni 20 Shostakovich è saldamente legato, dal punto di vista della tradizione compositiva, alla cosiddetta scuola di Pietrogrado, quella, per capirci, che portava avanti la tradizione di Rimsky-Korsakov. Con il cui genero, peraltro, con il cui genero Steinberg, Dmitri studia composizione, come avevamo accennato. Il 1926 è un anno d'oro per il giovane compositore. Viene eseguita la sua prima sinfonia, quella in fa minore, composta qualche anno prima, tra il 23 e il 25, per i suoi esami di diploma. Il successo è tanto immediato quanto inatteso. La sinfonia, da quell'anno in poi, negli anni immediatamente successivi, viene eseguita da orchestre dirette da grandi figure come Walter, Stokowski, Toscanini, Klemperer. Questo lavoro contiene in nuce molti dei caratteri specifici del suo stile, che era in particolare influenzato da Prokofiev, Rimsky-Korsakov e Hindemith, ma in parte anche frutto di una personalissima rielaborazione dello stile modernista francese. Ma c'è anche un altro elemento da tenere in considerazione. Fino agli anni 30, in particolare, la poetica e l'opera di Shostakovich sono intrise di spirito e fervore rivoluzionario, sia politico che artistico. Di questo fervore ne sarebbe un esempio la Sinfonia numero 2, cosiddetta Ottobre, scritta nel 27, in occasione del 10° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. Questa attenzione di Shostakovich alla storia rivoluzionaria russa sembrerebbe la premessa ideale per avere un rapporto proficuo, sereno, con il potere sovietico. E in effetti, fino a un certo punto, così è stato. Però le cose di lì a poco sarebbero cambiate, e sarebbero cambiate in modo radicale. Il compositore, come molti altri suoi colleghi, artisti, intellettuali, scrittori, si troverà presto di fronte al più delicato e pericoloso dei dilemmi: sottomissione o conflitto. Shostakovich sceglie una terza strada, più o meno consapevolmente, e diventa, dopo Mussorgsky, il secondo grande compositore Eurodivi. Lo Eurodivi, scrive Volkon, possiede il dono di vedere e udire ciò che ad altri resta celato. È un anarchico e un individualista che, per quanto attiene al suo ruolo pubblico, infrange di continuo le leggi morali comunemente accettate e che spregia le convenzioni. A se stesso, però, impone limiti, norme e tabù assai rigidi. dicevamo come la vita di Shostakovich a un certo punto si sarebbe radicalmente complicata. Questo avviene a partire dalla metà degli anni 30, quando il nostro sarà tra coloro che si troveranno a dover mediare tra la propria libertà creativa, la propria professione, quella di compositore nel suo caso, e le direttive di Andrei Zhdanov, uomo di punta dell'URSS di Stalin e protagonista indiscusso della politica culturale sovietica. Nel programma di educazione culturale del popolo, gli artisti, che Stalin definisce ingegneri delle anime, devono impegnarsi a realizzare opere nelle quali, scrive Zhdanov in Arte e Socialismo, nelle quali la verità e il carattere storico concreto della rappresentazione artistica devono unirsi al compito di trasformazione ideologica e di educazione dei lavoratori nello spirito del socialismo. Questo significa, come è significato praticamente in tutti i regimi autoritari, controllare rigorosamente la produzione culturale e verificarne la qualità, la quale dipende non tanto dal grado di innovatività, anzi, quanto invece dall'accessibilità, dall'immediatezza, dalla comprensibilità e dall'assenza, ovviamente, di qualsivoglia riferimento antisovietico o antiregime. Tutto quel che non ricade all'interno di queste categorie, che evidentemente sono più politiche che estetiche, viene bollato come formalista, che sostanzialmente significa degenerato. Le vittime di questa accusa non sono state certo poche, e tra esse, oltre a figure come gli scrittori Boris Pasternak e Mikhail Soshensko o la poetessa Anna Akhmatova, tra l'altro questi due espulsi dall'URSS nel 1946 con l'accusa di essere autori estranei alla letteratura sovietica, ecco, tra questi compare anche il nostro Shostakovich.
Не пойду.
Свёкор двери запрёт.
Доброму молодцу и окна дверь. А ну, Котя!
Il 26 gennaio 1936 va in scena un'opera composta due anni prima da Shostakovich, una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, della quale Stalin, quella sera, non vedrà che i primi due atti. Stalin, peraltro, che con Shostakovich avrà un rapporto contraddittorio, gli riserverà pubbliche umiliazioni, ma allo stesso tempo gli conferirà titoli e onori. Le tenebre che avvolgono questa tragedia satirica, pur nella presenza ancora di elementi grotteschi, rendono Lady Macbeth, che nel frattempo già da un po' di tempo figurava nei cartelloni di Mezzomondo, un lavoro da censurare, cosa che accadrà pochi giorni dopo sulle colonne della Pravda. La censura entra in azione con un articolo famosissimo intitolato «Caos anziché musica», nel quale si parla di suoni volutamente caotici e privi di armonia, di fracasso, stridore ululati, di casuale ed estemporaneo ricorso durante l'opera, a musica semplice e comprensibile, che però lascia nuovamente spazio a un mare di rumori cacofonici. La pericolosità di questa musica, si conclude nell'editoriale, è evidente. Nell'arco di 10 giorni sulla Pravda esce un nuovo, duro e preoccupante articolo, questa volta dedicato alla musica scritta per il balletto Il limpido ruscello, allestito al Bolshoi, al teatro Bolshoi. Scrive Shostakovich: due attacchi in 10 giorni. Era troppo per un uomo solo. Adesso più nessuno dubitava che sarei stato fatto fuori. E devo dire che il ricordo di quella prospettiva fatale, almeno per me, non mi ha più abbandonato. Il compositore evidentemente è costretto a rimediare, e lo farà dopo aver cautelativamente ritirato la sinfonia numero 4 con la sinfonia numero 5 del 37, la cui funzione sarà quella di essere, come appunto si legge nel sottotitolo, la risposta pratica a delle giuste critiche, Ecco le giuste critiche di cui parlavamo prima. Questo lavoro è definito dall'autore lirico-eroico, fondato sulle principali esperienze emotive dell'uomo e sull'idea che l'ottimismo e il bene vincono su tutto. E adesso sì che siamo in linea con lo sdanovismo. Nelle sue successive opere, Shostakovich, pur tenendo sempre a mente il rischio che avrebbe comportato l'utilizzo di soluzioni troppo ardite ed avanguardia, riesce comunque a dar loro spazio, in particolare nella produzione cameristica. È lì che si sente forse particolarmente libero. Ma questo avanzamento del linguaggio, al quale è ascrivibile il politonalismo della Sesta Sinfonia del 39, si scontrerà nuovamente con un rapporto firmato da Zhdanov nel 48, che lo indurrà più prudentemente a comporre lavori sinfonici per lo più celebrativi, legati sia al sinfonismo tardo-romantico di Mahler, sia alla tradizione musicale folcloristica russa. Hanno queste caratteristiche le sinfonie dalla decima, composta nel 53, nell'anno della morte di Stalin e anche della riabilitazione di Shostakovich, dicevamo dalla decima alla tredicesima, che è del 62. Sebbene con il quartetto numero 8, Shostakovich riesca in qualche modo ad aggirare il problema, elaborando soluzioni armoniche che sospendono la tonalità pur continuando a evocarla. Le ultime sinfonie del compositore russo, dalla dodicesima del 60-61, dedicata a Lenin e alla rivoluzione del 1917, alla quindicesima, riescono a dare una fisionomia specifica e nuova al suo linguaggio sinfonico, che da quel momento apparirà come quello propriamente sovietico e a cui si ispirerà un'intera generazione di compositori russi. Con la quindicesima sinfonia arriviamo al 1971, quindi a pochissimi anni dalla morte del compositore. Il 9 agosto 1975, nell'ospedale del Cremlino, che era il nosocomio riservato all'élite sovietica, Dmitri Shostakovich si spegne a causa di un collasso cardiaco. Con lui si chiude un'epoca di grandi contraddizioni, di orrori e di laceranti conflitti. Shostakovich, che i necrologi in Occidente definiscono uno dei più grandi compositori del Novecento, ha vissuto eventi molto spiacevoli, finanche tragici, incontrando sulla sua strada figure sinistre e, come dice egli stesso, repellenti, con le quali ha avuto rapporti che gli hanno provocato dolore e sofferenza. Quest'uomo geniale, dall'aspetto serio, dallo spirito tenace, ma dallo sguardo quasi spaesato e malinconico allo stesso tempo, ha sempre sperato che la sua esperienza, la sua vita, potessero essere di qualche utilità ai più giovani. Costoro forse, scrive Shostakovich, non subiranno le terribili delusioni toccate a me e affronteranno la vita meglio preparati, più ferrati di quanto io non fossi. E forse le loro vite saranno prive di quell'amarezza che ha reso così grigia la mia.
Thank you.
Il 14 settembre 1940 Dmitri Shostakovich completa il quintetto Opera 57. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.